perché non vi stanchiate perdendovi d'animo. Chi è nell'educativo, quale padre, madre, fratello, sorella, non è nell'educativo, perché è la casa, il luogo dei fondamenti, delle relazioni, dei legami. Ho letto con grande attenzione, ringrazio di cuore Don Gianangelo, che l'ha scritta, questa meditazione introduttiva a questi quaresimali sulla figura dell'educare, dell'educatore, perché punta direttamente il legame, la relazione, quella fondamentale, quella che genera, sostiene e accompagna la vita passo dopo passo. E quindi la casa, dove c'è un padre, dove c'è una madre, dove ci sono dei fratelli, delle sorelle, è il luogo di riferimento dell'esperienza dell'umano, della nostra esperienza personale. Quale madre, quale padre non rischia di perdersi d'animo? E quale educatore che si affianca nel cammino della vita, nelle sue stagioni, non rischia di perdersi d'animo, di scoraggiarsi, di abbandonare la presa, di sentirsi inutile, incapace, inadatto, inadeguato? Mi ha sempre colpito la riflessione che fa Freud, che viene dall'ebraismo, quando sostiene in uno dei suoi scritti che il luogo, il posto dell'educare, dello psicoanalizzare e del governare è insostenibile. Per chi non ha lo sguardo illuminato da questa pagina che abbiamo ascoltata, dove ci viene chiesto di tenere fisso lo sguardo su Gesù, io uso la formula antica, autore, no? Qui traduce colui che dà origine, e perfezionatore, colui che dà compimento al cammino della fede, chi non ha davanti lo sguardo di Gesù, educatore, nella sua testimonianza, non ce la fa. Non ce la fa. Potrà istruire, potrà dare delle indicazioni, potrà anche fare il moralista, dicendo ciò che va fatto, ciò che non va fatto, potrà sostituire le varie pagine di pedagogia che di volta in volta ritiene giusto applicare alla pratica, ma non educherà. Perché per educare bisogna stare dentro l'esperienza dell'originario, avere questo sguardo, lo sguardo di colui che ha dato la vita per gli amici suoi. E le figure degli educatori che stiamo contemplando, che stiamo apprendendo come discepoli, sono tutte figure che hanno nutrito la loro esperienza giorno dopo giorno alla scuola della parola e del pane di vita e del perdono. Il sistema preventivo di San Giovanni Bosco, attualissimo ancora oggi, io appena terminato due ore di consiglio di comunità. Noi siamo una comunità di 40 confratelli nel cuore della città di Milano, ci sono 2.000 studenti, quindi 2.000 famiglie che mandano lì i loro figli da noi, nel questo perimetro tra via Galvani, via Melchiorre Gioia, via Tonale, via Copernico. E il direttore Don Franco Fontana manifestava ai confratelli, dopo aver analizzato un po' le relazioni della comunità, della casa religiosa, tutte le fatiche nel portare avanti la missione e le fatiche di questi adolescenti, soprattutto del primo biennio, 14-15 anni, che sono insostenibili. Cioè, ci si trova a fare i conti con situazioni di ragazzi, di adolescenti che non avresti mai pensato qualche anno fa. E si diceva, no, di quanto è fondamentale il sistema preventivo. Il sistema preventivo, che vuol dire investire su una buona scuola, su una trasmissione del sapere che è interessante, motivante, anche soddisfacente. Non è facile, spesso lo si riduce sempre a un dovere, no? L'apprendimento, ma non basta, perché il sistema preventivo di San Giovanni Bosco non punta solo alla ragione, ma è trinitario, mette in relazione la ragione, la religione, l'amorevolezza e quindi allora le esperienze degli esercizi spirituali, dei viaggi di istruzione, dello stare nell'informale con questi ragazzi e con tanta pazienza. E ci dicevamo tra noi confratelli, santissimo il sistema preventivo, condividiamolo con le famiglie che sono sempre più estranee ai fondamenti della pedagogia nostra. Non è che è qui la moltitudine delle folle ad ascoltare le figure dell'educativo, mi pare, quando c'è un'urgenza di educare che è come un'oasi nel deserto, no? E tuttavia non basta, ci si trova di fronte spesso allo scacco di alcuni adolescenti che non li riesci proprio a prendere, perché la paura li blocca. Stamattina mi raccontava, io ho scritto uno schema, ma poi abbiate pazienza, vado a braccio, anche perché mi sembra che sia importante condividere l'esperienza della vita da una prospettiva di educatore, non senza il continuo riferimento a San Giovanni Bosco. Stamattina dicevo un insegnante di un ragazzo diligentissimo, si chiama Davide, fa la seconda classico vuol dire il quarto anno del liceo classico, ginnasio, che molto studioso. A un certo punto si impanica perché gli sembra di non riuscire a prenderla tutta questa cosa della scuola e comincia a non venire più perché ha paura di non farcela e poi entra in un continuo ripensamento che lo blocca. Stamattina mi diceva questo insegnante, ha parlato con la mamma, è stato 40 minuti fuori dalla scuola a chiedersi se andare o non andare, entro o non entro. Oppure una ragazza di quarta ginnasio i cui genitori sono non solo separati, non solo divorziati, ma anche in un odio continuo, la quale ha un sacco di sensi di colpa, perché il CTU, no, il consulente tecnico d'ufficio, ha imposto a questa ragazza di stare con la mamma, non più con il padre, e poi vede che la mamma è tutta presa dal lavoro, intuisce che il lavoro le riempie la vita e lei si sente di peso. E allora è lì sempre a oscillare, no? Ma questa vita la porto avanti oppure no? Situazioni che non sai come prendere, che non sai come, no? Affrontare, di fronte alle quali ti senti tanto inadeguato. Ecco, io allora ho intitolato questa meditazione così: il desiderio dell'educatore, fuori e dentro l'istituzione, l'esperienza singolare di Don Bosco, per sostenere che c'è un desiderio che abita la vita di un educatore. Il desiderio è, da un punto di vista proprio di sguardo sull'umano, uno dei tratti fondamentali. L'antropologia biblica non fa altro che ripeterlo. C'è una ferita che abita l'umano fin dalle origini. C'è un'inquietudine, direbbe Sant'Agostino, che non lo lascia mai tranquillo questo cuore insoddisfatto. C'è, direbbe il filosofo cresciuto nell'ebraismo, Baruch Spinoza, un conatus, come dire, un impulso quasi alla sopravvivenza che è necessario sostenere. C'è un desiderio che passa di generazione in generazione e non è senza i discorsi, non è senza una testimonianza. E se torniamo all'origine e alla fonte e al compimento della nostra fede, incontriamo il desiderio di Gesù, A me questa pagina del Vangelo di Luca mi interroga e mi sorprende e mi chiama tutte le volte che la incontro. Ieri ero a Firenze con due terze, una terza scientifico e una prima classico in viaggio di istruzione. Abbiamo fatto lunedì, martedì, mercoledì, una città bellissima con tante risorse, con tanti spunti di arte, di cultura, di letteratura, di religione, sistema preventivo per educare i ragazzi alla bellezza. Terminate le visite, no? Santa Maria Novella, Santa Croce, Battistero, il Duomo, San Marco, no? Li abbiamo portati al giardino di Boboli, Palazzo Pitti. Io poi ho detto ai due insegnanti che erano con me: io adesso vado a pregare un po' perché ho da recuperare, ecco, questi giorni. E sono andato in Duomo e sono andato a confessarmi da un sacerdote splendido, come i sacerdoti lo sono, e gli ho confessato i miei peccati, che sono sempre quelli, ma prendono forme diverse, ma di fatto si ripetono sempre, e li consegno sempre alla misericordia del Signore. E questo sacerdote mi dice: vede, bisogna che lei si innamori di Cristo, non è una figura astratta, è un'esperienza, è una persona, è un corpo reale nel quale siamo chiamati ogni giorno a rinnovare l'innamoramento, l'amore, no? Bruciare dell'amore di Gesù. Ecco, c'è questo tratto del Vangelo di Luca sul desiderio che mi aiuta tanto in questa direzione. Lo dico con le parole della Vulgata perché il latino lo fa capire meglio. Io non so quanti di voi qui conoscano il latino, ma è un latino facilmente traducibile e spiegabile. Il frammento è di Luca, dice: desiderio, desideravi manducare hoc pasca vobiscum, che tradotto è così: ho desiderato. Con il desiderio, è un ablativo strumentale, è un complemento di strumento. Gesù si rivolge ai suoi discepoli e a noi stasera, dice: con il desiderio ho desiderato mangiare questa Pasqua con voi, condividerla con voi. Con il desiderio. C'è la partecipazione di Dio nella testimonianza di Gesù, che si apre e, aprendosi, fa fluire il suo sangue, rende assimilabile il suo corpo, si rende non solo amabile, ma amante, amato. L'amore è lì che, no, c'è il comandamento nuovo. E ho trovato in questo affresco di Domenico Ghirlandaio, il Cenacolo a San Marco, una scena che è, da questo punto di vista, ho pensato subito a Don Gianangelo e a voi questa sera, che è di una modernità e di un'attualità. Tu vedi Cenacolo, Gesù al centro, di spalle Giuda il traditore, con un gatto lì ai piedi che rappresenta il perturbante, il demoniaco, il maligno, no? Sempre lì. Eh? E Giovanni l'apostolo, il prediletto, che è addormentato, no? Con il suo, come dire, il suo volto, il suo corpo, di schiena proprio, è proprio addormentato sul tavolo dove c'è Gesù. Perché è di grande attualità questa scena? L'ho trovata molto preziosa. Perché ti fa capire cosa vuol dire educare. Prima ancora che una questione di cose da fare, è una questione di legame, di relazione fondamentale, di stare dentro il legame, di rimanere nella relazione, che genera vita, che poi produce discorsi. Ti do un comandamento nuovo che poi passa all'atto del dono di sé. L'atto di Giuda non è l'atto di Giovanni. Giuda si tira fuori del tutto, radicalmente si perde. Giovanni invece si dona, è lì ai piedi della croce. ma sono gli effetti di un rimanere, di uno stare dentro, di un condividere, di uno starci, di un accogliere e di un condividere questo dono che è Gesù, che è il suo desiderio, che è il desiderio del Padre, che condivide con il Padre. Certo, il desiderio porta con sé una mancanza, porta con sé qualcosa che non è del tutto mai prendibile, porta con sé una ferita. Di ferite il corpo del Signore ne manifesta, no? E le manifesta. Ed è dentro le ferite, nello scoprire le ferite, nel toccare le ferite, che abbiamo le esperienze più autentiche della fede. Pensate a Tommaso, l'apostolo. No, metti qui. No? Metti qui le tue dita, metti qua la tua mano. No? È dentro la ferita, l'apertura, il dono di sé, l'attraversamento dell'esperienza della vita, fronte al quale il desiderio di Dio non si sottrae, ma va fino in fondo, lì a mo sino alla fine. E l'educatore lo è non per quello che fa, ma perché sta fino in fondo nella posizione di accompagnare, no, l'altro nei passi della sua esperienza. Io ho sottolineato questa doppia funzione del complemento di specificazione, il desiderio dell'educatore, no? Cioè, innanzitutto è un desiderio oggettivo, il desiderio che ci sia educatore, perché se non c'è educatore, i ragazzi si perdono. Io non so quanti animatori ci saranno all'oratorio quest'estate, ai campi estivi, o quanti ci sono durante il sabato, la domenica, quanti sono coloro i quali si assumono la responsabilità di stare dentro questa posizione con gratuità, dedizione, pazienza, intuito, creatività, simpatia. Non lo so. Ma se non ci sono queste persone, il mondo muore. Se non c'è chi sostiene questa posizione, i ragazzi vanno per strada, si perdono per strada, come i ragazzini che San Giovanni Bosco andava a cercare per i viottoli di Torino, là, no, sui vari appalti, soppalchi o trabatelli dove andavano a lavorare senza che nessuno si prendesse cura di loro. Cioè, l'educatore è una posizione che non può non esserci. Ecco, perché c'è un desiderio nella pancia dell'umanità di qualcuno che si assuma la posizione di stare lì a indicare che c'è una via di uscita, che c'è un esodo possibile, percorribile, effettivo, non fantasmagorico, perché quella posizione lì di testimonianza, di pazienza, di parola, di legame, che ti dice, guarda, che è possibile starci dentro in questa vita e fare della vita un dono per gli altri. L'esodo. Io non ho evocato casi di ragazzi nel ritiro sociale, ma sono sempre più in crescita. Io non so, qui a Bergamo, nelle scuole dello Stato, delle scuole non paritarie, non lo so, ma di fatto il numero dei ragazzi che tendono a prendere la strada del ritiro, chiudersi nella loro cameretta e non uscire più, rispetto a quelli che invece, no, si donano agli altri, grazie a Dio la sproporzione è ancora, però è in crescita ed è un fenomeno che deve far pensare. Ecco, allora, innanzitutto il desiderio di educatore è un desiderio oggettivo, sociale, fondamentale. Ma poi c'è anche la dimensione soggettiva, ci vuole qualcuno che senta questo desiderio e che dia credito a questa vocazione e che non si ritragga, che non si tiri indietro, che come Mosè si tolga i sandali, si metta lì in ascolto e nonostante tante resistenze interiori alla fine esca in campo aperto e si assuma la responsabilità di portare fuori la sua gente, i suoi ragazzi e anche i ragazzi degli altri. Ecco, tutto questo ha fatto San Giovanni Bosco e non è che l'ha fatto perché aveva un pallino, perché aveva un interesse economico, perché aveva una sua genialità innata, no, l'ha fatto perché un sogno lo ha attivato, lo ha accompagnato e lo ha portato a leggere tutta la sua esperienza come un'esperienza di compimento, come una promessa mantenuta. Ed è un sogno che si ripete per noi, perché è il sogno di Dio, è il desiderio di Dio, che parla attraverso la testimonianza singolare di un ragazzino che a un certo punto si mette in cammino, va a scuola, impara, va in seminario, diventa prete e dedica tutta la sua vita a coloro ai quali Dio lo manda, questi ragazzi. Un sogno, un desiderio appunto, sogno. L'altra scena, nell'inconscio, ma nella veglia, diventa poi un desiderio che passa all'atto, che cerca l'istituzione e che se non la trova, ecco, fuori o dentro che sia, l'istituzione la crea e la genera e la realizza. San Giovanni Bosco ha trovato tante resistenze. Non l'ha trovata nella Chiesa, nel senso che è andato dritto al Papa e il Papa lo ha capito. Pio IX gli ha chiesto di scriverlo questo sogno, no? All'età di 9 anni ho fatto un sogno, ero in un cortile fuori da casa mia, c'erano tanti ragazzi che si trastullavano e a un certo punto dal gioco sono passati all'aggressione, sono diventati invasivi, aggressivi, tra di loro si sono menati, hanno cominciato a bestemmiare, io mi sono buttato in mezzo a loro per farli smettere con pugni e mettendomi al loro livello, quando a un certo punto appare questa figura. Il desiderio di condividere la Pasqua con noi, la figura del Signore risorto, il Signore Gesù, che gli dà un'indicazione precisa, che è il fondamentale di ogni educatore, non con le percosse, non con la violenza, ma con la bontà, la mansuetudine, la pazienza, attirerai questi ragazzi a me. Mettiti a fare loro un discorso, a usare le parole, perché comprendano, parla la loro coscienza, la coscienza, perché comprendano quanto è brutto il vizio, il peccato, e quanto è bella la virtù. E questo ragazzino, intuitivo, intelligente, sensibile, nel sogno, si rivolge a questo personaggio, gli dice, ma senta, ma lei chi è? Come Mosè, no? Di fronte al roveto, dimmi il tuo nome, lei chi è che mi sta chiedendo cose per me non possibili, cose impossibili, l'educare. Ti senti sempre inadeguato. E guai a te se non fosse così. Io mi metto sempre le mani nei capelli quando trovo insegnanti o persone che vogliono occuparsi dei ragazzi, hanno capito tutto della vita. Hanno capito tutto loro. E cominciano a essere normativi, a essere giudicanti, e i ragazzi vedi che vanno altrove. Perché i ragazzi sentono, se c'è autentico il desiderio dell'educatore che è lì per loro, per fare della sua vita un dono a loro, e li sa capire, comprendere, perché ha un grembo aperto, perché ha una mente che si lascia, come dire, interrogare continuamente dal loro vissuto, perché è lì per loro, non per se stesso, non fa di loro un trampolino di lancio per la propria affermazione, ma si consuma per loro. E questo ragazzino dice, no, nel sogno, a questo Signore maestoso, ma chi è lei che mi sta chiedendo cose impossibili? E questo Signore gli dice, queste cose che per te sono impossibili, le renderai possibili con l'obbedienza e l'acquisto della scienza, il sistema preventivo. E poi gli affida oggi il giorno in cui si fa una sottolineatura importante sulla figura della donna nella società, e poi gli affida una maestra, che è il punto sorgivo della fede cristiana, perché senza il suo sì non avremmo mai potuto incontrare l'autore della fede. Se abbiamo potuto conoscere questo desiderio di condivisione di una Pasqua, è perché Maria ha detto di sì. Possiamo anche mettere in campo tutta la teologia, per carità, è stata preservata, l'Immacolata, di fatto però c'è una ragazza che dice un sì, che non si tira indietro, che non accampa scuse, che nel suo turbamento a un certo punto si affida e si consegna, ed è la maestra di Don Bosco. Io ti darò la maestra, che è una maestra che Don Bosco impara a invocare come ausiliatrice, come colei che soccorre, che sostiene la causa impossibile dell'educare, perché è una madre, perché comprende, perché si fa carico. Don Bosco nella sua solitudine, potremmo anche qui fare un affondo sulla solitudine dell'educatore, nella sua solitudine non si sente mai abbandonato, anche quando lì a Prato Filippi, siamo nel 1846 circa, no? Perché questo prete, con la sua capacità proprio di attrarre, di sostenere, con la sua caparbietà, la sua determinazione, ma con il sogno che lo guida e con il sostegno della grazia, questo prete mette insieme nell'arco di alcuni anni lì a Torino centinaia di ragazzini che la domenica vanno da lui, con lui, per giocare, mangiare pane e salame e fare un po' di catechismo. E a un certo punto non sa dove portarli, perché dove li porta loro asfaltano tutto, i prati attorno alla Dora si trasformano in campi, come dire, non più arabili, non più seminabili. Immaginatevi centinaia di ragazzini che giocano sui prati e nessuno più li vuole ospitare. Don Bosco si trova lì da solo e dice: adesso cosa faccio? Dove li mando io? La prossima domenica cosa dico loro? Dove ci troveremo? Non li posso abbandonare. E su quei prati lì a un certo punto lui, grazie all'ausiliatrice e grazie all'esperienza che fa attraverso l'ausiliatrice della presenza della grazia nella sua opera di educatore e di sacerdote, edifica proprio su quei campi la Basilica di Maria Ausiliatrice, che è il simbolo, no, di un'opera che non viene da lui, ma viene dal sogno, che viene dal desiderio di Dio. Ha fatto tutto lei, dirà alla fine dei suoi giorni. Ha fatto tutto lei. Ecco perché, e concludo perché mi sembra di aver già portato via troppo tempo, non possiamo sostenere la posizione di educare, ed è una posizione che sta nel nostro desiderio e ancor prima nel desiderio di Dio e nel bisogno della società in cui siamo, non possiamo sostenere questa posizione senza lo sguardo su colui che è l'origine e il compimento della fede e che ci permette, nonostante le stanchezze, gli scoraggiamenti e a volte anche proprio i fallimenti, perché chi sta nell'educativo sa che a volte proprio non ci sono anche questi, no? Ci permette nonostante tutto di continuare a guardare con ottimismo, speranza e fiducia attorno a noi, nella consapevolezza che questo legame genera altri legami, perché chi sta nell'educativo sa che per affrontare l'impresa di far crescere i ragazzi non bisogna essere soli, pur essendo soli, a condividerla. Ecco perché San Giovanni Bosco li forma i suoi salesiani, i ragazzi migliori a un certo punto diventano i suoi collaboratori e lui dà loro uno stile che il nome salesiani codifica molto bene, perché salesiani deriva da San Francesco di Sales, il santo dell'amabilità, della dolcezza, del tratto umano. Perché è attraverso, lo diceva bene, chiudo, Don Gianangelo nel suo presentare questa serie di quaresimali, è attraverso l'esperienza del corpo a corpo, che dell'umano quindi, no, nella sua concretezza, che passa il desiderio, passa il sapere, passa la testimonianza, passa la fede. E noi in un contesto dove l'immaginario sta prendendo sempre più campo e ci rende sempre più nervosi e meno disponibili, dobbiamo ritornare, grazie al dono che ci fa il Signore Gesù del suo corpo, essere dei corpi che condividono quella che è la soddisfazione della vita, perché la vita è bella, la vita è bella perché la vita è grazia, perché la vita è il Signore Gesù che annoda insieme la via, quindi, no, i percorsi anche più ampi e più alti, con la verità, e quindi con lo studio, con la scienza, con i vari saperi e la sua presenza in mezzo a noi, nello spirito e nel corpo, nella Chiesa. Non lo so, io a volte sono interrogato dal mio stare come salesiano nell'istituzione, perché sono un preside. Un preside, il ruolo in qualche modo ti condiziona. Però più vado avanti, più mi rendo conto che se c'è un tratto che l'educatore è chiamato a testimoniare oggi in mezzo ai ragazzi è la capacità di ascolto. Quindi una certa sottrazione, un certo svuotamento, un certo stare un po' come Giovanni Battista di fronte a Gesù. Bisogna che lui cresca e io diminuisca. E che questa Quaresima sia l'occasione per fare un avanzamento in questa direzione.